Grazie, apriamo immediatamente il dibattito. Stefano e poi andiamo. Governare la Svizzera.
Dai. Nome prima, sennò...
Stefano.
No, professor Sabatti, io volevo fare una domanda che parte dall'immagine che forniva il professor Mazzoli di un paese di sudditi e ribelli, no? Che a mio parere per certi versi si può anche applicare sia al tema italiano ma anche in parte al tema europeo. Mi spiego. Cos'hanno in comune sudditi e ribelli sostanzialmente? L'atteggiamento di rifiutare le ragioni che ci sono negli argomenti degli avversari, no? Questi argomenti vengono esorcizzati, sono dei servi, sono dei ribelli, quindi non vengono discussi. A mio parere, uno dei grandi mali della sinistra riformista italiana, anzi della sinistra italiana, togliamo l'esempio riformista, è quello di avere sempre esorcizzato gli argomenti degli avversari. A me ha molto colpito, ad esempio, la risposta che ha dato Renzi a chi le parlava del problema Grillo. Grillo ha detto è frutto di un errore dei partiti. Quali sono gli argomenti che hanno portato al successo di Grillo? Corruzione, costi della politica, mancanza di prospettive, società ingessata, castare come l'ha definita lei, territori occupati da un ceto politico visto come parassitario, gli zombie, no? Se lei ha i territori occupati da un ceto politico, sostituisce il discorso confuso del federalismo leghista, sono gli stessi argomenti che hanno portato al successo della Lega. E l'atteggiamento della sinistra italiana è stato lo stesso, esorcizzare il problema, negarlo. Cioè, i costi della politica no, sono un falso problema, la casta, il federalismo... sono tutti falsi problemi, salvo poi inseguire in maniera raffazzonata e confusa che non viene mai percepita dall'opinione pubblica. A livello europeo, in maniera vabbè molto più alta, su livelli enormi, molto più elevati, ma lei citava il caso degli Stati Uniti, in cui c'è un bilancio federale del 25% o del 27%, mi pare, se ricordo bene, non certo l'1% europeo, ma c'è anche un sistema di sanzioni puntuali nei confronti degli Stati che possono fallire. E noi invece a livello europeo anche qui siamo divisi tra chi pretende la responsabilità cieca e assoluta e chi invece rifiuta il concetto stesso di sanzione perché i tedeschi cattivi, e non si accetta il concetto che solidarietà e responsabilità devono andare di pari passo, e un'Europa senza sanzioni puntuali e applicate, chi è stato punito per aver violato il trattato di Maastricht? I primi a violarlo sono stati francesi e tedeschi, sì, sì. Con la complicità nostra. Quindi ecco, sudditi e ribelli un po'
ovunque,
mi sembra, non solo in
Italia. Bellissimo, sì. L'ho preso esattamente come lei, quindi, no? Anzi, ha fatto un pezzo esatto, proprio, non potevo usare parole migliori. Non ho per scusare, non voglio ricavare sulla risposta, perché in realtà l'ha espressa in maniera molto precisa.
Dai. Il mio nome è Cattani. Proviamo allora a dire qualcosa di diverso, perché penso che poi in discussione venga salvati. Io ho avuto fin da bambino una naturale avversione per il volo.
Sì.
Intanto nel momento in cui da ragazzino lo vedevo andare il sabato sera con la moglie, non so se fosse lui a portare la moglie o la moglie a portare lui a Colombello di Suglis, dove aveva una casetta, solo quello era il primo momento che mi dispiacesse. Io sono francamente un po' pessimista, metterei in fila 3 o 4 parti, poi la realtà è che sono cose quasi di pesante, per cui non so se queste sono parti di grande ottimismo o soltanto come io forse penso dei fatti che aiutano ad avere fiducia in chi giorno per giorno fa il suo passetto per migliorare. E questo è anche il mio motivo per cui ho certa fiducia nel risultato sicuro, insomma. Ma diciamo, il primo fatto, quando un anno e mezzo fa, la Banca Centrale Europea cominciò a comprare, si diceva, sul mercato secondario dei titoli, quanti sono questi soldi di permise e le permise di recuperare? Se la Deutsche Bundesbank non avesse voluto, se i tedeschi non avessero voluto, non avrebbero potuto incrementare il bilancio della BCE al punto da comprare sul mercato secondario. Invece lo fecero. Si vuol dire che i tedeschi della Bundesbank forse erano meno contrari di quanto dicessero a fare questa operazione. La seconda questione, due mesi fa hanno dovuto ingoiare, è stata una grossa discussione, e sai che cosa fa, io lo sa, le sa, io invece sono stato marginale, hanno dovuto ingoiare che cosa? Una serie di tappe, di passi per arrivare alla vigilanza unica bancaria europea. Ora in Italia noi abbiamo una quarantina di piccole banche che sono commissariate, perché la signora che adesso dirige la RAI e che prima dirigeva la sorveglianza della Banca d'Italia ha lasciato un buon seguito di persone adatte a fare questo mestiere. I tedeschi sanno che qualora passasse per bene per la serie di tappe per arrivare alla sorveglianza unica, alla vigilanza unica europea, qualcuno delle loro banche, specialmente in Baviera, subirebbe, e lì non sono piccole banche. Eppure l'hanno accettato, l'hanno accettato. C'è stato un grosso contrasto, ma l'hanno accettato. Poi per parlare di piccoli incrementi di sovranità trasferita all'Europa, ecco, chi volesse camminare dal teatro piccolo fin verso la scala, lì farà una via, non mi ricordo come si chiama, soprattutto sulla sinistra, vedrebbe un cartello che dice parte comando italiano della brigata di rapido dispiegamento. La cosa che mi sorprende, sono andato a cercare per lungo lì, non ho visto niente, però se c'è il cartello mi sa che qualcuno lì, due o tre ufficiali ci sono. Quindi c'è una brigata europea di rapido dispiegamento. Quindi certe resistenze ai francesi, ai amici francesi, che sono state superate un paio d'anni fa. L'altra questione, c'è stato, ed è in atto, io non riesco a capire che effetti provo, ma un cambiamento sostanziale, mi dicono, della politica europea agricola. Ecco, riuscire a mettere d'accordo non tanto gli italiani, ma francesi, olandesi, polacchi, questa roba qui, cioè cambiamenti nel modo come l'Europa distribuisce e a che fini i soldi, che sono gran parte del proprio bilancio, a sostegno degli agricoltori, o meglio, è un fatto di progresso notevole. L'ultima questione è questo patto comunitario fiscale, questo fiscal compact, che in qualche modo mette qualche limite alla sovranità nazionale sui bilanci, anche questo è un fatto positivo. Secondo me è pur vero che abbiamo il Barroso e la Ashton che in politica estera dovrebbe fare qualcosa, non l'inglese, è proprio una roba sbagliata, perché adesso lì quello non possiamo fare niente. Però diciamo, gli elementi positivi ci sono. Coraggio.
Andrea.
Io volevo stare sulla questione della democrazia bloccata introdotta dal professor Natoli all'inizio, ma poi ripresa anche da Michele Salvati in alcuni passaggi, molti passaggi, nel senso che se questo fatto è innegabile, io condivido questo tipo di lettura, ha avuto una giustificazione storica, diciamo fino all'89-91, al crollo, diciamo, dell'Unione Sovietica e della divisione del mondo in blocchi e sfere di influenza, è poco comprensibile nei vent'anni successivi. Allora, da questo punto di vista, una possibile via d'uscita, diciamo, cosa fare adesso, il quarto punto, se non ho capito male, del tuo testo, no? È quello, potrebbe essere quello, di polarizzare attorno a due grossi nuclei politici, uno più moderato, diciamo, la prosecuzione del governo Monti, per esemplificare, ed un altro più progressista, di polarizzare l'attenzione politica nel nostro paese attorno a questi due grossi diciamo, riferimenti politici, in modo da marginalizzare le spinte, per dirla col lessico di stamattina, con un aggettivo di stamattina, le spinte ribellistiche, leggi, i movimenti, non so, F5S, tanto per fare un esempio, eccetera. Ecco, io non sono in grado di dire se, per esempio, se il professor, se il professor Monti, se l'attuale premier sia in grado o non sia in grado di creare questa cosa dal punto di vista del polo moderato. Certamente io voterei da un'altra parte, perché se dovessi giustificare, diciamo, qual è stata l'azione in questo anno, diciamo, di questo governo, è stata certamente una svolta nel senso della credibilità europea, che si diceva anche stamattina, però i costi di questa svolta, i costi di questa, diciamo, nuova considerazione a livello del vecchio continente sono stati pagati, a mio giudizio, sulle spalle dei soliti noti, e cioè, diciamo, della classe meno abbiente, anche perché la politica, per usare anche qui un lessico che ci appartiene come corso e che è stato anche citato stamattina nel senso dell'ultimo testo di Luciano Gallino, la politica che si è fatta in questo anno, a mio giudizio, è stata una politica classista. Cioè, il fatto che non si riesca a fare una patrimoniale sui grandi patrimoni perché le dichiarazioni sono infedeli, però sono infedeli anche se allora vogliamo mettere i ticket per la sanità pubblica, no? Sono infedeli in tutti e due i casi. E poi le dirò anche un'altra cosa, lavorando io nella pubblica amministrazione, io ho un po' più di fiducia, diciamo, nella pubblica amministrazione. I mezzi per fare quello che le pubbliche amministrazioni nelle loro competenze, nei loro settori possono fare ci sono, e anche le professionalità. È ora anche, secondo me, di finirla di sparare nel mucchio della pubblica amministrazione e di dire invece che è una risorsa per il nostro paese, e non è una risorsa che si fa a suon di licenziamenti o con i soliti slogan pugniamo i fannulloni eccetera, si fa valorizzando le professionalità che ci sono e perseguendo politiche adeguate. Questo è quello che penso io. Ma la mia domanda è questa: ammesso, ed potrebbe essere un escape, una via d'uscita a questa polarizzazione italiana attorno a due blocchi, ma perché non si riesce a fare al di là delle leadership? Ma forse perché siamo all'interno di un pensiero unico mondiale, diciamo, che mette a centro il mercato, e per cui anche, come dire, i riferimenti politici all'interno di questo sistema socio-economico non possono che essere due facce più o meno della stessa medaglia, una più avanzata e una un po' meno avanzata. Prendiamo ad esempio il faro illuminante da questo punto di vista degli Stati Uniti d'America. Perché, a mio giudizio, la rielezione di Obama è stata così stentata? Ed è perché, tanto per fare un esempio, la riforma sanitaria che in America ha suscitato un vespaio e, diciamo, quasi un moto da parte della parte conservatrice di quel paese, in realtà, se la rapportiamo al sistema sanitario nazionale italiano, è poca cosa, si fa di coprire con polizze private le fasce proprio più diseredate. Allora, è questo che voglio dire: all'interno di questo contesto, all'interno di questo sistema, non si possono che dare rappresentazioni, come dire, una un po' più avanzata, una un po' meno avanzata dello stesso sistema socio-economico, ed è per quello che la transizione politica in Italia continua ad essere infinita.
Allora, io direi, se usiamo il solito sistema, rispondi a queste tre domande, poi le facciamo altre tre.
Okay. Bene. La prima già risponde. Ma
la prima la condivisa. Ma la prima l'accetto, mi dispiace, potrei ricordare.
Noi manteniamo la liturgia, poi lui celebra come ci vuole.